From the conference center at Temple...
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City vi trasmettiamo la 182esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta da un coro di missionari del Centro di Addestramento per Missionari a Provo, Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto questo pomeriggio alla seconda sessione della 182esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede alla conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti o che ci seguono per radio, televisione o internet. E coloro che sono riuniti nei centri di Palo, in molte parti del mondo in cui la conferenza è trasmessa via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di missionari del Centro di Addestramento per i Missionari di Provo, Utah, sotto la direzione di Douglas Branchley e Ryan Eggett, con Bonnie Goodliff all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando Gloria al Signor lassù. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano William R. Walker, dei 70.
Our Father in heaven,
nostro Padre nei cieli, con gratitudine nel cuore ci avviciniamo a Te all'inizio di quest'altra sessione della conferenza generale. siamo molto grati della possibilità che abbiamo di vivere in un periodo della terra in cui ci sono apostoli e profeti viventi sulla terra. Siamo grati per l'opportunità che avremo oggi di alzare la nostra mano per sostenere coloro che la prima presidenza ci presenterà. E preghiamo che saremo in grado di sostenerli non soltanto con la nostra mano, ma con le nostre azioni. Siamo grati per la guida e l'istruzione che riceviamo dal nostro profeta, il presidente Monson. Ti preghiamo di benedirlo e di benedire i suoi consiglieri, il presidente Parker e gli altri 12. Benedicici con il tuo spirito in abbondanza e benedici in questa sessione tutti coloro che parleranno, tutti coloro che canteranno e tutti coloro che vi partecipano affinché possano essere edificati e istruiti. Ti vogliamo bene, Padre, e preghiamo per queste cose con gratitudine nel cuore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Adesso il presidente Dieter F. Uchtdorf presenterà i dirigenti generali e i 70 di area della Chiesa per il voto di sostegno. Dopo il sostegno, il fratello Robert W. Cantwell, direttore generale del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, leggerà il rapporto annuale. Sarà seguito dal fratello Brooke P. Hales, segretario della prima presidenza, che presenterà il rapporto statistico della Chiesa per l'anno 2011.
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain Thomas Spencer.
Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Henry Bennion Eyring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Uchtdorf come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boyd Kenneth Parker come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e i seguenti come membri del Quorum: Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Coloro che sono a favore possono manifestarlo. I contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Tutti i favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. L'anziano Stephen S. Snow è stato rilasciato come membro della presidenza del Quorum dei 70. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento possono manifestarlo. Si propone di sostenere l'anziano Richard J. Mainz come membro della presidenza dei Quorum dei 70. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di rilasciare con un voto di apprezzamento gli anziani Gérald Jean Cosset e Gary E. Stevenson come membri del primo Quorum dei 70. Tutti i favorevoli lo manifestino. Dopo molti anni di fedele ed efficace servizio, si propone di rilasciare i vescovi H. David Burton, Richard C. Edgley e Keith B. McMullin come vescovato presidente e li designiamo autorità generali emerite. Coloro che desiderano ringraziarli con noi lo manifestino. Si propone di rilasciare i seguenti 70 di area a partire dal 1 maggio 2012. Richard K. Ahadige, Climato Sia Almeida, Fernando J. D. Araujo, Marvin T. Brinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, Cesar A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan A. Echegaray, Steven L. Flockiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Morano, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Puerta, Carlos F. Rivas, A. Riccardo Santana, Fabian L. Sinamban, Natà C. Tobias, Stanley Wan, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per l'eccellente servizio svolto da questi fratelli lo manifestino. Si propone di rilasciare con un voto di apprezzamento sincero le sorelle Julie B. Beck, Sylvia H. Allred e Barbara Thompson come presidenza generale della società di soccorso. Rilasciamo anche le componenti del Consiglio Generale della Società di Soccorso. Tutti coloro che desiderano unirsi a noi nel ringraziare queste sorelle per il loro eccellente servizio lo manifestino. Si propone di sostenere come nuovi membri del primo quorum dei 70 Gray K. Cardon, Stanley G. Ellis, Larry Echohawk, Robert C. Gay e Scott D. Whiting. Tutti favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere Gary E. Stevenson come vescovo presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con Gérald Jean Cosset come primo consigliere e Dean Myron Davis come secondo consigliere. I favorevoli lo manifestino. I contrari. Si propone di sostenere come nuovi autorità di area Pedro U. Adurru, Detlef H. Adler, Angel H. Alarcón, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Cole, Hernando Camargo, Jean R. Chadister, Joaquín E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor G. Godoy, Francisco D. N. Grania, Yuri A. Gushkin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herberston, Anifioc Udo Inion, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jane Claude Maebaya, Alvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adeinka A. Ojediran, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Siu Hong Pon, Abraham E. Kero, Robert Claire Rihen, Jorge Luis Romeu, Jorge Saldívar, Gordon H. Smith, Alin Spanaus, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Daniel Irenia Taiwa. I favorevoli lo manifestino. I contrari. Si propone di sostenere Linda Kerr Barton come presidentessa generale della società di soccorso, con Carol Mansell Stevens come prima consigliera e Linda Sheffield Reeves come seconda consigliera. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali delle presidenze ausiliarie come attualmente composte. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Presidente Monson, per quanto ho potuto vedere, il sostegno del centro delle conferenze è stato unanime e favorevole a quanto proposto. Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro voto di sostegno e la vostra continua fede, la devozione e le preghiere. Invitiamo le nuove autorità generali appena chiamate e le presidenze generali a venire qui a sedersi sul pulpito.
There are the sisters. And the brethren. Thank you. Brother Cantwell will now read the audit report for the year 2011, and he will be followed by Brother Hales.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dear brethren,
cari fratelli, come prescritto per rivelazione nella sezione 120 di Dottrina e Alleanze, il Consiglio per la disposizione delle decime autorizza le spese dei fondi della Chiesa. Questo Consiglio è formato dalla prima presidenza, dal quorum dei 12 apostoli e dal vescovato presiedente. Questo Consiglio approva i bilanci per i dipartimenti della Chiesa, la gestione e le relative assegnazioni alle unità ecclesiastiche. I dipartimenti della Chiesa amministrano i fondi approvati rispettando le istruzioni e le direttive della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa ha accesso a tutti i dati e sistemi necessari per valutare l'adeguatezza dei controlli sulle donazioni e spese dei fondi e salvaguardare le risorse della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa è indipendente da tutti gli altri dipartimenti e attività della Chiesa e il personale è composto di contabili, revisori interni, revisori dei sistemi informatici e altri professionisti qualificati e accreditati. Secondo i controlli svolti, il Dipartimento di Revisione della Chiesa ritiene che sotto tutti i punti di vista le donazioni ricevute, le spese effettuate e i beni della Chiesa per l'anno 2011 sono stati registrati e gestiti nel rispetto di adeguate pratiche contabili è in accordo con le direttive approvate per il bilancio e le procedure stabilite dalla Chiesa. Con profondo rispetto, Dipartimento di Revisione della Chiesa. Robert Cantwell, Direttore Generale.
La prima presidenza ha emesso il seguente rapporto statistico della Chiesa per il 2011. Al 31 dicembre c'erano 2.946 pali, 340 missioni, 608 distretti, 28.784 rioni e rami. Il totale dei membri della Chiesa alla fine del 2011 era di 14.441.346. Si sono battezzati 119.917 bambini registrati e 281.312 convertiti. Alla fine dell'anno il numero dei missionari a tempo pieno era di 55.410. Il numero dei missionari di servizio della Chiesa era di 22.299, molti dei quali vivono a casa propria e sono chiamati a svolgere varie funzioni nella Chiesa. Nel corso dell'anno sono stati dedicati due templi, quello di San Salvador a El Salvador e quello di Quetzaltenango in Guatemala. Nel 2011 si è inoltre dedicato il Tempio di Atlanta nello stato della Georgia. Il totale dei templi in funzione in tutto il mondo alla fine dell'anno erano di 136. Ex dirigenti generali della Chiesa e altri membri deceduti dopo la scorsa conferenza generale di aprile. Gli anziani Marion D. Hanks, Jack Gosin Jr., Monte J. Broad, Ronald D. Pullman, Keith W. Wilcox, ex membri dei Quorum dei 70. Le sorelle Joy F. Evans, Chieko e Ann Okazaki, consigliere della Presidenza Generale della Società di Soccorso, la sorella Norma Sontag, moglie dell'anziano Philip D. Sontag, autorità generale emerita, la sorella Argelia Villanueva de Alvarez, moglie dell'anziano Lino Alvarez, 70 rilasciato, il fratello Wendell M. Smoot Jr., ex presidente del Coro del Tabernacolo.
Former president of the Tabernacle Choir.
We will now be pleased.
Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo il suo discorso, il coro canterà Rischiara, Padre, questo mio sentier. Dopodiché ci parlerà l'anziano Robert D. Hales del Quorum dei Dodici Apostoli.
Alla luce delle chiamate e dei rilasci appena annunciati dalla prima presidenza, mi permetto di parlare in nome di tutti, dicendo che ricorderemo e ameremo sempre coloro che hanno servito con noi con così tanta fede, proprio come amiamo già coloro cui diamo il benvenuto, che hanno ora ricevuto un nuovo incarico. A tutti voi vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Oggi desidero parlare della parabola del Salvatore, che racconta di un padrone di casa il quale, in sul far del giorno, uscì a prendere ad opera dei lavoratori. Dopo aver assunto il primo gruppo alle 6 del mattino, egli tornò alle 9, a mezzogiorno e alle 3 del pomeriggio per assumere altri lavoratori poiché la vendemmia era divenuta più pressante. Le scritture dicono che egli tornò un'ultima volta, verso l'undicesima ora, circa alle 5 del pomeriggio, e assunse un altro gruppo di persone. Poi, dopo appena un'ora, tutti i lavoratori si riunirono per ricevere la paga per la giornata di lavoro. Con grande sorpresa, tutti ricevettero lo stesso compenso, nonostante le differenti ore di lavoro. Subito, quelli assunti per primi si arrabbiarono e dissero: «Questi ultimi non hanno fatto che un'ora e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo apportato il peso della giornata e il caldo». Forse nel leggere questa parabola anche voi, come quei lavoratori, avete pensato che fosse stata fatta un'ingiustizia. Permettetemi di esprimermi in merito. Prima di tutto è importante notare che nessuno è stato trattato ingiustamente. I lavoratori scelti per primi avevano concordato un compenso per l'intera giornata di lavoro e lo ricevettero. Inoltre, immagino che si fossero molto grati di lavorare. Ai tempi del Salvatore, l'uomo medio e la sua famiglia non potevano fare molto di più che vivere con ciò che guadagnavano giornalmente. Se non si lavorava, se non si era un contadino, un pescatore o un commerciante, probabilmente non si mangiava. con più lavoratori potenziali che lavori disponibili, questi uomini scelti per primi furono i più fortunati di tutta la manodopera di quella mattina. Infatti, se deve essere provata della compassione, dovrebbe essere, almeno all'inizio, per gli uomini che non furono scelti e che avevano comunque bocche da sfamare e corpi da vestire. La fortuna sembrava non accompagnare mai alcuni di loro. A ogni visita dell'intendente durante la giornata, essi videro sempre scegliere qualcun altro. Ma proprio alla fine della giornata, il padrone di casa ritorna per un'inaspettata quinta volta, con un'offerta considerevole dell'undicesima ora. Questi lavoratori, ormai ultimi e notevolmente scoraggiati, sentendo solo che saranno trattati onestamente, accettano di lavorare senza nemmeno conoscere il compenso, sapendo soltanto che qualsiasi cosa sarà meglio di niente, che è stato ciò che hanno avuto finora. Poi, quando si riuniscono per essere pagati, sono stupiti di ricevere la stessa somma di tutti gli altri. Quale sorpresa deve essere stata e quanta gratitudine devono aver provato. Di sicuro non avevano mai visto una tale compassione in tutta la loro vita lavorativa. È in base a questa interpretazione della storia che devono essere valutate le lamentele dei primi lavoratori. Come dice loro il padrone di casa, e ne faccio una piccola parafrasi, amici miei, non sono ingiusto con voi. Voi avete accettato il compenso giornaliero, un buon compenso. Eravate molto felici di lavorare ed io sono molto felice di come avete servito. Siete stati saldati. Prendete il vostro compenso e godetevi la benedizione. E per quanto riguarda gli altri, sono certamente libero di fare del mio denaro ciò che voglio. Poi questa pungente domanda rivolta a chiunque abbia bisogno di sentirla, oggi come allora. Perché dovresti essere geloso del fatto che scelgo di essere gentile? Fratelli e sorelle, ci saranno momenti nella nostra vita in cui qualcun altro otterrà una benedizione inaspettata o riceverà un riconoscimento speciale. Posso implorarvi di non sentirvi feriti e certo di non essere invidiosi quando la buona sorte sorride a qualcun altro? Noi non veniamo sminuiti quando qualcun altro ottiene qualcosa. Non siamo in competizione l'uno contro l'altro per vedere chi è il più ricco, il più talentuoso, il più bello o persino il più benedetto. La competizione in cui siamo in realtà coinvolti è quella contro il peccato. E senza dubbio, l'invidia è uno dei peccati più universali. Inoltre, l'invidia è un errore che continua a produrre i suoi frutti. Ovviamente, soffriamo un po' quando ci accade qualche sventura, ma l'invidia ci riduce a soffrire tutte le volte che la buona sorte arride a chiunque conosciamo. Che magnifica prospettiva! Ingoiare veleno tutte le volte che qualcuno intorno a noi sta vivendo un momento felice. Per non parlare della mortificazione finale, quando scopriamo che Dio è davvero sia giusto che misericordioso, dando, come dicono le Scritture, tutti i suoi beni a chi lo segue. Ecco la prima lezione appresa dalla vigna del Signore: bramare, arrabbiarsi o annichilire gli altri non eleva la vostra posizione. Tantomeno degradare qualcun altro migliora la vostra immagine di voi stessi. Pertanto siate gentili e siate grati che Dio è gentile. È un modo felice di vivere. Il secondo punto che desidero trarre da questa parabola è il doloroso errore che qualcuno potrebbe commettere decidendo di rinunciare a ricevere il proprio compenso alla fine della giornata perché è turbato da problemi percepiti all'inizio della giornata. Qui non si racconta di nessuno che abbia tirato il suo denaro in faccia al padrone di casa e se ne sia andato furibondo a mani vuote, ma suppongo che qualcuno possa averlo fatto. Miei amati fratelli e sorelle, ciò che è accaduto in questa storia alle 9 o a mezzogiorno o alle 3 viene cancellato dalla nobiltà del pagamento generoso per tutti alla fine della giornata. La formula della fede consiste nel perseverare, nel migliorare, nell'andare fino in fondo e nel lasciare che l'ansia delle prime ore, reale o immaginaria che sia, svanisca nell'abbondanza della ricompensa finale. Non soffermatevi su vecchi problemi o torti, né verso voi stessi, né verso il vostro vicino e nemmeno, se posso aggiungerlo, verso questa Chiesa vera e vivente. La maestosità della vostra vita, della vita del vostro vicino e del Vangelo di Gesù Cristo sarà resa manifesta l'ultimo giorno, sebbene tale maestosità non venga da tutti riconosciuta subito all'inizio. Perciò non andate in ansia per qualcosa che è successo alle 9 del mattino, quando la grazia di Dio sta cercando di ricompensarvi alle 6 di sera, a prescindere dai vostri accordi di lavoro. Non sperperiamo questo prezioso capitale emotivo e spirituale rimanendo aggrappati con tenacia al ricordo di una nota stonata suonata a un saggio di pianoforte quando eravamo bambini, o di qualcosa che il nostro coniuge ha detto o fatto 20 anni fa e che siamo decisi a rinfacciare per altri 20 anni. O di un incidente nella storia della Chiesa che ha semplicemente dimostrato che i mortali faticheranno sempre a essere all'altezza delle speranze immortali poste davanti a loro. Anche se una di quelle ingiustizie non è partita da voi, può terminare con voi. E quale ricompensa ci sarà per un tale contributo quando il Signore della vigna vi guarderà negli occhi e i conti saranno saldati alla fine della nostra giornata terrena? Questo mi porta al mio terzo e ultimo punto. Questa parabola, come tutte le parabole, non parla in realtà di lavoratori e compensi più di quanto altre non parlino di pecore e capre. Questa è una storia sulla bontà di Dio, sulla sua pazienza e il suo perdono e sull'espiazione del Signore Gesù Cristo. È una storia sulla generosità e la compassione. È una storia sulla grazia. Evidenzia il pensiero che ho udito molti anni fa, secondo cui la cosa che, senza dubbio, Dio ama di più dell'essere Dio è l'emozione data dall'essere misericordioso, soprattutto con chi non se lo aspetta e soprattutto con chi sente di non meritarselo. Non so chi in questo folto pubblico possa aver bisogno oggi di sentire il messaggio di perdono che c'è in questa parabola, ma a prescindere da quanto tardi pensiate che sia, da quante opportunità pensiate di aver perso, da quanti errori sentiate di aver commesso o da quanti talenti pensiate di non avere o da quanto sentiate di essere lontani da casa, dalla famiglia e da Dio, vi attesto che non vi siete allontanati oltre la portata dell'amore divino. È impossibile per voi affondare così profondamente da non poter essere raggiunti dall'infinita luce dell'espiazione di Cristo. Che voi non apparteniate ancora alla nostra fede, o lo siate stati ma ve ne siete allontanati, non c'è nulla che abbiate fatto che non possa essere disfatto. Non c'è un solo problema che non possiate superare. Non c'è un sogno che nell'evolversi del tempo e dell'eternità non possa, nonostante tutto, essere realizzato, anche se vi sentite come gli ultimi e smarriti lavoratori dell'undicesima ora. il Signore della vigna rimane in piedi a chiamarvi. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia e gettiamoci ai piedi del Santo di Israele. Venite e fate un banchetto, senza denaro, senza pagare, alla tavola del Signore. Mi rivolgo soprattutto ai mariti e ai padri, detentori del sacerdozio, attuali o potenziali, e dico come fece lei: svegliatevi, alzatevi dalla polvere e siate uomini. Non sempre, ma di frequente, è l'uomo che sceglie di non rispondere alla chiamata di venire a lottare. Spesso le donne e i bambini sembrano più disponibili. Fratelli, fatevi avanti. Fatelo per voi stessi. Fatelo per coloro che vi amano e pregano che voi rispondiate. Fatelo per il Signore Gesù Cristo, che ha pagato l'incomprensibile prezzo per il futuro che Egli vuole che voi abbiate. Miei amati fratelli e sorelle, a chi di voi è stato benedetto per molti anni dal Vangelo, perché è stato abbastanza fortunato da trovarlo presto, a chi di voi è giunto al Vangelo più tardi, passo dopo passo, e a chi di voi, membro o non ancora membro, sta tuttora esitando, a ciascuno di voi, a tutti quanti, rendo testimonianza del potere rinnovatore dell'amore di Dio e del miracolo della sua grazia. La sua preoccupazione è la fede alla quale infine giungerete, non l'ora del giorno in cui siete arrivati. Quindi, se avete stipulato delle alleanze, osservatele. Se non l'avete fatto, fatelo. Se lo avete fatto, ma avete smesso di osservarle, pentitevi. Non è mai troppo tardi, fin tanto che il maestro della vigna dice che c'è tempo. Vi prego di ascoltare il suggerimento dello Spirito Santo che vi sta dicendo ora, proprio in questo momento, che dovete accettare il dono espiatorio del Signore Gesù Cristo e godere della partecipazione alla sua opera. Non indugiate, si sta facendo tardi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il Salvatore raccontò ai suoi discepoli la storia di un figlio che aveva lasciato il ricco padre. Era andato in un paese lontano e aveva sperperato la sua eredità. Quando arrivò la carestia, il giovane accettò l'umile lavoro di nutrire i maiali. Era così affamato da voler mangiare le bucce destinate al pasto degli animali. Mentre il giovane si trovava lontano da casa, lontano dal luogo in cui voleva trovarsi, e in una condizione di povertà, nella sua vita si verificò un evento di portata eterna. Come dice il Salvatore, egli rientrò in sé. Si ricordò chi era, comprese cosa si fosse perso e iniziò a desiderare le benedizioni che nella casa di suo padre erano disponibili in abbondanza. Nel corso della nostra vita, nei momenti di oscurità, prova, dolore o peccato, possiamo sentire lo Spirito Santo che ci rammenta che noi siamo veramente figli e figlie di un affettuoso Padre Celeste che ci ama e desideriamo ardentemente le sacre benedizioni che solo Lui può darci. In quei momenti dovremo sforzarci di rientrare in noi e di tornare alla luce dell'amore del nostro Salvatore. Queste benedizioni appartengono di diritto a tutti i figli del Padre Celeste. Desiderare queste benedizioni, tra cui una vita di gioia e felicità, è parte essenziale del piano che il Padre Celeste ha per ognuno di noi. Il profeta Alma insegnò: se non poteste fare null'altro che desiderare di credere, lasciate che questo desiderio operi in voi. Man mano che i nostri desideri spirituali crescono, diventiamo spiritualmente autosufficienti. In che modo, allora, aiutiamo noi stessi e la nostra famiglia ad accrescere il desiderio di seguire il Salvatore e di vivere il suo Vangelo? In che modo rafforziamo il nostro desiderio di pentirci, diventare degni e perseverare fino alla fine? Come facciamo ad aiutare i giovani e i giovani adulti a far sì che questi desideri operino in loro fino a che essi siano convertiti e veramente santificati tramite l'espiazione di Cristo? Ci convertiamo e diventiamo spiritualmente autosufficienti quando osserviamo devotamente le nostre alleanze, come quando prendiamo degnamente il sacramento, siamo degni di una raccomandazione per il Tempio e ci sacrifichiamo per servire gli altri. Per prendere degnamente il sacramento, dobbiamo ricordarci che stiamo rinnovando l'alleanza stipulata al battesimo. Per fare in modo che il sacramento sia ogni settimana un'esperienza di purificazione, dobbiamo prepararci prima di andare alla riunione sacramentale. Lo facciamo lasciandoci di proposito alle spalle il lavoro quotidiano e gli svaghi e dimenticando le preoccupazioni e i pensieri mondani. Nel farlo facciamo spazio nella mente e nel cuore allo Spirito Santo. Allora siamo preparati per meditare sull'espiazione. Più che farci pensare semplicemente agli eventi relativi alla sofferenza e alla morte del Salvatore, la meditazione ci aiuta a riconoscere che grazie al sacrificio del Salvatore abbiamo la speranza, l'opportunità e la forza di apportare cambiamenti reali e sinceri nella nostra vita. Mentre cantiamo l'inno sacramentale, prendiamo parte alla preghiera sacramentale e riceviamo i simboli della sua carne e del suo sangue. In preghiera ricerchiamo il perdono per i nostri peccati e le nostre debolezze. Pensiamo alle promesse che abbiamo fatto e mantenuto nel corso della settimana precedente e prendiamo degli impegni specifici e personali per seguire il Salvatore nella settimana a venire. Genitori e dirigenti, potete aiutare i giovani a vivere le impareggiabili benedizioni del sacramento, fornendo loro opportunità speciali di apprendere, discutere e scoprire l'importanza dell'espiazione nella loro vita. Fate in modo che scrutino le scritture per conto loro e che si istruiscano a vicenda a partire dalle loro esperienze. I padri, i dirigenti del sacerdozio e le presidenze di quorum hanno la responsabilità speciale di aiutare i detentori del sacerdozio di Aronne a prepararsi seriamente a svolgere i sacri doveri sacramentali. Questa preparazione avviene durante la settimana, quando si mettono in pratica le norme del Vangelo, quando i giovani uomini preparano, benedicono e distribuiscono il sacramento con dignità e riverenza, seguono letteralmente l'esempio del Salvatore all'ultima cena e diventano come Lui. Attesto che il sacramento ci dà l'opportunità di rientrare in noi e di vivere un possente mutamento di cuore, di ricordarci chi siamo e ciò che desideriamo di più. Quando rinnoviamo l'alleanza di osservare i comandamenti, riceviamo la compagnia dello Spirito Santo che ci riconduce alla presenza del nostro Padre nei Cieli. Non c'è da stupirsi se ci viene raccomandato di radunarci spesso per prendere il pane e l'acqua e di prendere il sacramento per la nostra anima. Oltre al sacramento, il nostro desiderio di tornare al Padre Celeste aumenta quando diventiamo degni di detenere una raccomandazione per il Tempio. Diventiamo degni obbedendo con costanza ai comandamenti. L'obbedienza comincia negli anni dell'infanzia e si rinforza grazie alle esperienze vissute nel sacerdozio di Aronne e nelle giovani donne. Poi, se tutto va bene, i sacerdoti e le laurette stabiliscono degli obiettivi e si preparano in modo specifico per ricevere la dotazione ed essere suggellati nel Tempio. Quali sono le norme per coloro che detengono una raccomandazione? L'attore dei Salmi ci rammenta: chi salirà al monte dell'Eterno? E chi potrà stare nel luogo suo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore. La dignità di detenere una raccomandazione per il Tempio ci dà la forza di onorare le alleanze stipulate in quel luogo. Personalmente, come acquistiamo quella forza? Ci impegniamo per ricevere una testimonianza del Padre Celeste, di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, della realtà dell'espiazione, della verità del profeta Joseph Smith e della restaurazione. Sosteniamo i nostri dirigenti, trattiamo i nostri familiari con gentilezza, portiamo testimonianza della vera Chiesa del Signore, frequentiamo le riunioni della Chiesa, onoriamo le nostre alleanze, adempiamo i nostri doveri di genitori e viviamo una vita virtuosa. Direte che queste sono le cose che fa di solito un fedele santo degli ultimi giorni. Avete ragione. Le norme per coloro che detengono una raccomandazione per il Tempio non sono troppo elevate da soddisfare. Si tratta solo di vivere il Vangelo fedelmente e di seguire i profeti. Poi, come detentori di una raccomandazione per il Tempio, stabiliamo degli schemi di vita cristiana. Questi includono l'obbedienza, i sacrifici che si fanno per osservare i comandamenti, l'amore gli uni per gli altri, l'essere casti nei pensieri e nelle azioni e l'offrire noi stessi per costruire il regno di Dio. Grazie all'espiazione del Salvatore e seguendo questi schemi basilari di fedeltà, riceviamo potere dall'alto per affrontare le difficoltà della vita. Oggi più che mai abbiamo bisogno di questo potere divino. È un potere che riceviamo solo tramite le ordinanze del Tempio. Attesto che i sacrifici che facciamo per ricevere le ordinanze del Tempio valgono qualunque sforzo possiamo compiere. Mentre il nostro desiderio di imparare e di vivere il Vangelo cresce, cerchiamo naturalmente di servirci gli uni gli altri. Il Salvatore disse a Pietro: Quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. Sono colpito dal fatto che oggi i giovani abbiano il desiderio di servire e benedire gli altri, di fare la differenza in questo mondo. E sì, inoltre, bramano ricevere la gioia che porta al servizio. Tuttavia, è difficile per i giovani comprendere come le azioni che compiono oggi possono prepararli per future opportunità di servizio o escluderli da esse. Tutti noi abbiamo il dovere imperativo di sostenere i nostri giovani mentre si preparano a una vita di servizio, aiutandoli a diventare autosufficienti. Oltre all'autosufficienza spirituale di cui abbiamo parlato, c'è l'autosufficienza materiale, che significa anche conseguire un'istruzione superiore o ottenere un addestramento professionale, imparare a lavorare e vivere entro i propri mezzi, evitando i debiti e risparmiando denaro ora. Ci prepariamo al servizio a tempo pieno nella Chiesa negli anni a venire. Lo scopo dell'autosufficienza materiale e di quella spirituale è di elevarci a un livello più alto per poter sollevare coloro che si trovano nel bisogno. Sia che siamo giovani o vecchi, ciò che facciamo oggi determina il servizio che saremo in grado di rendere e godere domani. Come ci ricorda questa poesia, di tutte le parole tristi che la lingua o la penna possono produrre, le più tristi sono queste. Sarebbe potuto essere. Noi viviamo la nostra vita col rammarico di ciò che abbiamo o non abbiamo fatto. Beniamati fratelli e sorelle, il giovane di cui parlò il Salvatore, quello che siamo soliti chiamare il figlio prodigo, alla fine tornò a casa. Suo padre non lo aveva dimenticato, ma lo stava aspettando. E mentre il figlio era ancora lontano, egli lo vide e fu mosso a compassione e corse. Egli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò. In onore del ritorno del figlio, il padre fece portare una veste, un anello e fece organizzare una festa col vitello ingrassato. Tutte cose che ci ricordano che nessuna benedizione verrà rifiutata se persevereremo fedelmente nel percorrere la via che ci riporta al nostro Padre Celeste. Con il suo amore e l'amore di suo figlio nel mio cuore, sfido ognuno di noi a seguire i propri desideri spirituali e rientrare in sé. Guardatevi allo specchio e chiedetevi: a che punto sono nell'osservare delle mie alleanze? Siamo sul sentiero giusto quando possiamo dire: prendo degnamente il sacramento ogni settimana, sono degno di detenere una raccomandazione per il Tempio e mi sacrifico per servire e benedire gli altri. Condivido la mia testimonianza speciale che Dio ama così tanto ognuno di noi da avere dato il suo unigenito figliuolo affinché espiasse i nostri peccati. Egli ci conosce e ci aspetta anche quando siamo molto distanti. Se agiremo in base ai nostri desideri e rientreremo in noi, saremo eternamente circondati dalle braccia del suo amore e saremo accolti a casa. Di questo io porto testimonianza nel santo nome del nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione adesso canteranno "Chiamati a servirlo". Dopo l'inno di intermezzo ci parleranno gli anziani David S. Baxter e Ulisse Soares dei 70. Saranno seguiti dall'anziano Quentin L. Cook del Quorum dei 12 Apostoli.
This is the 182nd annual...
Questa è la 182esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Come to serve in the kingdom of God. Il
mio messaggio è diretto ai genitori soli della Chiesa, per la maggior parte madri. Voi, donne valorose, che per diverse circostanze della vita vi trovate sole a crescere figli e a gestire una casa. Forse siete vedove o divorziate. Forse affrontate le difficoltà del ruolo di genitore solo a causa di una scelta sbagliata fuori dal matrimonio. Ma ora state vivendo i principi del Vangelo, avendo cambiato in meglio la vostra vita. Vi elogio perché evitate il tipo di compagnia che esigerebbe un prezzo a scapito della virtù. Tale prezzo sarebbe troppo alto. Benché a volte vi siete chieste, perché a me? È tramite le avversità che ci avviciniamo alla divinità, mentre il nostro carattere viene forgiato dalle afflizioni e gli eventi accadono poiché Dio rispetta il libero arbitrio dell'uomo. Come ha osservato l'anziano Maxwell, non possiamo tirare le somme e far tornare i conti perché noi non abbiamo tutti i numeri. A prescindere dalle vostre circostanze e dai motivi a esse legati, siete meravigliose. Giorno dopo giorno affrontate le battaglie della vita, facendo da sole il lavoro che da sempre è destinato a due persone. Dovete essere padre e madre. Gestite la casa, vegliate sulla vostra famiglia, a volte fate fatica a sbarcare il lunario e miracolosamente trovate i mezzi per servire in chiesa in modo significativo. Voi allevate i vostri figli, piangete e pregate con loro e per loro. Desiderate il meglio per loro, ma ogni notte vi preoccupate che il vostro meglio non sia mia abbastanza. Nonostante sia restio a entrare troppo nel personale, io sono il frutto di una casa del genere. Per la maggior parte della mia infanzia e della mia adolescenza, mia madre ci ha cresciuti da sola in circostanze disagiate. Il denaro veniva suddiviso con attenzione. Ella sopportò una solitudine interiore, a volte nel disperato bisogno di sostegno e compagnia. Eppure, nonostante tutto, mia madre aveva dignità ed era una fonte incredibile di determinazione e risolutezza tipica degli scozzesi. Fortunatamente, i suoi ultimi anni sono stati molto più benedetti dei primi. Sposò un nuovo convertito, un vedovo. Furono suggellati al Tempio di Londra, dove in seguito servirono brevemente come lavoranti per le ordinanze. Rimasero insieme per quasi un quarto di secolo, felici, contenti e appagati, finché non sopraggiunse la morte. Ci sono molte di voi, brave donne della Chiesa in tutto il mondo, che affrontano circostanze simili e che dimostrano la stessa determinazione anno dopo anno. Questo non è esattamente ciò per cui avevate pregato o che vi aspettavate quando avete iniziato anni fa. Il vostro viaggio attraverso la vita ha incontrato ostacoli e deviazioni, ha avuto colpi di scena e svolte inaspettate, per la maggior parte dovuti al dover vivere in un mondo decaduto destinato a essere un luogo di prova. Nel frattempo state lottando per crescere i vostri figli, rettitudine e verità, sapendo che sebbene non possiate cambiare il passato, potete forgiare il futuro. Lungo il cammino otterrete benedizioni che compenseranno, anche se non saranno subito visibili. Con l'aiuto di Dio, non dovete temere il futuro. I vostri figli cresceranno e vi chiameranno beate, e ogni successo che otterranno sarà un omaggio a voi. Vi prego, non sentitevi mai relegate in una sorta di secondo livello, una sottocategoria di membri della Chiesa, con meno diritti di altri alle benedizioni del Signore. Nel regno di Dio non ci sono cittadini di seconda classe. Noi speriamo che quando partecipate alle riunioni e vedete famiglie apparentemente complete e felici, o sentite parlare di ideali familiari, voi vi sentiate liete di far parte di una Chiesa centrata sulla famiglia e che insegna il suo ruolo fondamentale nel piano del Padre Celeste per la felicità dei suoi figli. Che siate felici, perché in un mondo pieno di calamità e decadenza morale, noi abbiamo la dottrina, l'autorità, le ordinanze e le alleanze che offrono la migliore speranza per il mondo, inclusa la felicità futura dei vostri figli e delle famiglie che essi creeranno. Alla riunione generale della Società di Soccorso di settembre 2006, il presidente Hinckley raccontò di una madre divorziata con 7 figli, che andavano dai 7 ai 16 anni. Si era recata dall'altra parte della strada per portare qualcosa a una vicina. disse: «Quando mi voltai per tornare in casa, vidi tutte le luci accese. Potevo sentire l'eco delle voci dei miei figli, che avevo udito quando ero uscita pochi minuti prima. Mi chiedevano: "Mamma, che c'è per cena? Mi porti in biblioteca? Stasera mi serve della carta per fare dei poster." Stanca ed esausta, guardavo stupita la mia casa in cui ogni luce era accesa. Pensai a tutti quei bambini che aspettavano che tornassi per soddisfare le loro necessità. I miei fardelli mi sembrarono più pesanti di quanto potessi sopportare. Alzai al cielo gli occhi pieni di lacrime e dissi: "Caro padre, stasera non ce la faccio. Sono troppo stanca, non ce la faccio più. Non posso tornare a casa e provvedere da sola a tutti quei bambini. Non posso venire da te e rimanere con te solo per una notte." Non sentii veramente le parole, ma le udii nella mente. La risposta fu: "No, piccola mia, non puoi venire da me ora, ma io posso venire da te." Vi ringrazio, sorelle, per quello che fate per allevare la vostra famiglia in una casa piena d'amore dove regnino bontà, pace e opportunità. Benché spesso vi sentiate sole, voi non lo siete mai completamente. Nella misura in cui progredite in pazienza e fede, la provvidenza avanzerà con voi. Il cielo vi conferirà le benedizioni di cui avete bisogno. La prospettiva che avete della vita cambierà. Quando invece di abbattervi, guarderete in alto. Molti di voi hanno già scoperto la grande verità trasformatrice che quando si vive alleggerendo i fardelli altrui, i propri divengono più leggeri. Sebbene le circostanze possano non essere cambiate, il vostro atteggiamento lo è. Siete in grado di affrontare le prove con maggiore accettazione, con cuore più longanime e con più gratitudine per ciò che avete, piuttosto che con struggimento per ciò che non avete. Avete scoperto che quando aumentiamo la linea di credito, della speranza, di coloro il cui conto corrente della vita sembra vuoto, le nostre stesse riserve di conforto vengono riempite. E la nostra coppa trabocca per davvero. Vivendo rettamente, voi e i vostri figli potrete un giorno godere delle benedizioni di far parte di una famiglia completa ed eterna. Membri e dirigenti, c'è qualcosa in più che potete fare per sostenere le famiglie con un genitore solo senza giudicare o denigrare? Riuscite a essere mentori per i giovani di queste famiglie, offrendo ai giovani uomini esempi di ciò che fanno e di come vivono i bravi uomini? In assenza di un padre, siete modelli di comportamento degni di emulazione? Ovviamente ci sono alcune famiglie in cui il padre è l'unico genitore. Fratelli, noi preghiamo per voi e vi rendiamo omaggio. Questo messaggio è anche per voi. Genitori soli, vi rendo testimonianza che quando fate del vostro meglio nelle prove più difficili della vita umana, il cielo vi sorride. Voi non siete per niente soli. Lasciate che il potere redentore e amorevole di Gesù Cristo illumini la vostra vita ora e vi riempia con la speranza della promessa eterna. Abbiate coraggio, abbiate fede e speranza. Prendete il presente con forza d'animo e guardate al futuro con fiducia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Presidente Monson una volta ha detto: "Lasciate che vi fornisca una semplice formula mediante la quale potete misurare le scelte che affrontate. È facile da ricordare. Non potete essere nel giusto quando fate le cose sbagliate e non potete trovarvi nel torto quando fate le cose giuste." La formula del presidente Monson è semplice e diretta. Funziona come la leona data a lei. Se esercitiamo la fede e siamo diligenti nell'obbedire ai comandamenti del Signore, troveremo la direzione giusta da seguire, soprattutto di fronte alle scelte di ogni giorno. L'Apostolo Paolo ci istruisce sull'importanza di seminare nello Spirito e sulla consapevolezza di non seminare nella carne. Egli disse: "Non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. E non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a a suo tempo. Seminare nello Spirito implica che ogni pensiero, ogni parola e ogni azione debba elevarci al livello di divinità dei nostri genitori celesti. Le Scritture parlano di carne per indicare la natura carnale o fisica dell'uomo naturale, che pone le persone nella condizione di essere dominate dalle passioni, dai desideri, dagli appetiti e dagli istinti della carne, invece di farli cercare l'ispirazione dello Spirito Santo. Se non stiamo attenti, tali influenze, affiancate dalla pressione del male nel mondo, possono portarci a comportamenti volgari e sconsiderati, che possono diventare parte integrante del nostro carattere. Per evitare queste cattive influenze, dobbiamo seguire l'istruzione data dal Signore al profeta Joseph Smith. Pertanto, non stancatevi di far bene, poiché state ponendo le fondamenta di una grande opera. E ciò che è grande procede da piccole cose. Per rafforzare il nostro spirito, è necessario che sia tolta via da noi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira, e clamore e parola offensiva con ogni sorta di malignità, e che siamo saggi nei giorni della nostra prova e ci spogliamo d'ogni impurità. Studiando le Scritture impariamo che le promesse fatte dal Signore dipendono dalla nostra obbedienza e incoraggiano il retto vivere. Tali promesse devono nutrire la nostra anima, dandoci speranza, incoraggiandoci a non rinunciare, a dispetto delle difficoltà, in un mondo in cui i valori morali ed etici si stanno estinguendo, spingendo le persone a seminare sempre di più nella carne. Ma come possiamo essere certi che le nostre scelte ci stiano aiutando a seminare nello spirito e non nella carne? Il presidente George Albert Smith una volta disse: «C'è una linea di demarcazione ben definita tra il territorio del Signore e quello del diavolo. Se volete stare dalla parte del Signore, sarete sotto la sua influenza e non avrete alcun desiderio di fare del male. Ma se attraversate la linea anche di qualche centimetro ed entrate nel territorio del diavolo, siete in potere del tentatore, e se egli riesce a sedurvi non potrete più pensare o ragionare nel modo giusto, poiché avrete perduto lo Spirito del Signore. Pertanto, dobbiamo chiederci: le mie azioni mi pongono nel territorio del Signore o in quello del nemico? Mormon, il profeta, mise in guardia il suo popolo sull'importanza della capacità di distinguere tra il bene e il male. Pertanto, tutte le cose che sono buone vengono da Dio, e ciò che è cattivo viene dal diavolo, poiché il diavolo è nemico di Dio e combatte continuamente contro di lui, e continuamente invita e istiga a peccare e a fare continuamente ciò che è male. Ma ecco, ciò che è da Dio invita e incita continuamente a fare il bene. La luce di Cristo, con la compagnia dello Spirito Santo, deve aiutarci a determinare se il nostro modo di vivere ci sta ponendo o no nel territorio del Signore. Se i nostri atteggiamenti sono positivi, allora sono ispirati da Dio, poiché ogni cosa buona viene da Dio. Se i nostri atteggiamenti sono negativi, allora stiamo subendo l'influenza del nemico, perché egli persuade gli uomini a fare il male. Il popolo africano ha toccato il mio cuore per la sua determinazione e diligenza di rimanere nel territorio del Signore. Persino nelle avverse circostanze della vita, chi accetta l'invito di venire a Cristo diventa una luce per il mondo. Alcune settimane fa ero in un rione in Sudafrica ed ebbi il privilegio di accompagnare due giovani sacerdoti, il vescovo e il presidente di Palo, a far visita a dei giovani meno attivi del loro quorum. Rimasi molto colpito dal coraggio e dall'umiltà dimostrati dai due sacerdoti mentre li invitavano a tornare in chiesa. Durante la conversazione con i giovani meno attivi, notai che la loro espressione rifletteva la luce del Salvatore e allo stesso tempo riempiva di luce coloro che li circondavano. Stavano adempiendo il loro dovere di soccorrere i deboli, alzare le mani cadenti e rafforzare le ginocchia fiacche. L'atteggiamento dei due sacerdoti li pose nel territorio del Signore e furono strumenti nelle sue mani quando invitarono gli altri a fare lo stesso. In Dottrina e Alleanze 20:37 il Signore ci insegna cosa significa seminare nello Spirito e cosa ci pone nel territorio del Signore nel modo seguente. Dobbiamo umiliarci davanti a Dio, testimoniare che siamo venuti con cuore spezzato e spirito contrito, rendere testimonianza alla Chiesa che ci siamo davvero pentiti di tutti i nostri peccati, prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, essere determinati nel servirlo fino alla fine, manifestare tramite le nostre opere che siamo stati annoverati nella sua Chiesa mediante il battesimo. La nostra disponibilità ad adempiere queste alleanze ci prepara a vivere alla presenza di Dio come esseri esaltati. Il ricordo di queste alleanze deve guidare il nostro comportamento nei confronti della famiglia, della società e soprattutto nel rapporto con il Salvatore. Gesù Cristo ha stabilito un modello perfetto di comportamento su cui basare il nostro atteggiamento per adempiere queste sacre alleanze. Il Salvatore bandì dalla sua vita qualsiasi influenza che potesse distrarlo dalla sua missione divina, particolarmente quando fu tentato dal nemico o dai suoi seguaci mentre serviva sulla terra. Sebbene egli non avesse mai peccato, aveva un cuore spezzato e uno spirito contrito, colmo d'amore per il Padre Celeste e per tutto il genere umano. Si umiliò davanti al Padre nel cielo, sacrificando la sua stessa volontà per adempiere ciò che il Padre gli aveva chiesto in ogni cosa, fino alla fine. Persino nel momento di estremo dolore fisico e spirituale, mentre portava sulle sue spalle il fardello dei peccati di tutto il genere umano e sanguinava da ogni poro, egli disse al Padre: «Ma pure, non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». La mia preghiera, mentre riflettiamo sulle nostre alleanze, è che possiamo mantenerci saldi contro i dardi feroci dell'avversario, seguendo l'esempio del Salvatore, così da poter seminare nello Spirito e dimorare nel territorio del Signore. Ricordiamo la formula del presidente Monson: non potete essere nel giusto quando fate le cose sbagliate e non potete trovarvi nel torto quando fate le cose giuste. Dico queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ringrazio molto coloro che hanno servito fedelmente e che con entusiasmo sostengono quelli che sono stati chiamati. Dato che le autorità generali della Chiesa incontrano i fedeli in tutto il mondo, vediamo di prima mano in che modo i santi degli ultimi giorni sono una forza per il bene. Vi lodiamo per tutto ciò che fate per benedire la vita di tutte le persone. Chi ha un incarico nelle relazioni pubbliche sa che molti opinionisti e giornalisti negli Stati Uniti e in tutto il mondo parlano più spesso della Chiesa e dei suoi fedeli in dibattiti pubblici. Una serie di fattori contribuiscono a far aumentare in modo significativo l'interesse per la Chiesa. Molti di coloro che scrivono riguardo alla Chiesa hanno sinceramente cercato di comprendere il nostro popolo e la nostra dottrina. Sono stati cordiali e hanno cercato di essere obiettivi, cosa per la quale siamo loro grati. Siamo anche coscienti che molte persone non sono in sintonia con le sacre cose. Il capo rabbino d'Inghilterra, Lord Sacks, parlando ai dirigenti della Chiesa Cattolica Romana nel dicembre scorso alla Pontifical Gregorian University, ha fatto notare quanto siano diventate profane alcune parti del mondo. Ha dichiarato che una responsabile è l'aggressivo ateismo scientifico sordo alla musica della fede. La prima grande visione descritta nel libro di Mormon è il sogno profetico di lei dell'albero della vita. Questa visione descrive chiaramente le difficoltà legate alla fede che esistono ai giorni nostri e il grande divario tra coloro che amano, adorano e si sentono responsabili davanti a Dio e agli altri. Lei descrive alcuni tipi di comportamento che distruggono la fede. Alcuni sono orgogliosi, vani e stolti, sono interessati solo alla cosiddetta saggezza del mondo. Altri hanno qualche interesse in Dio, ma sono persi nella bruma mondana dell'oscurità e del peccato. Alcuni hanno gustato l'amore di Dio e la sua parola, ma si vergognano a causa di coloro che li deridono e si sviano su cammini proibiti. Infine, ci sono coloro che sono in sintonia con la musica della fede. Sapete chi siete, amate il Signore e il suo Vangelo e cercate continuamente di vivere e di condividere il suo messaggio, soprattutto con la vostra famiglia. Siete in armonia con i suggerimenti dello Spirito, attenti al potere della parola di Dio, devoti nella vostra casa e cercate diligentemente di vivere in modo cristiano, quali i suoi discepoli. Sappiamo quanto siete occupati. Senza un clero pagato, la responsabilità dell'amministrazione della Chiesa cade su di voi, fedeli devoti. Sappiamo che comunemente i membri dei Vescovati e delle presidenze di Palo e molti altri rendono molte ore di servizio. Le presidenze delle organizzazioni ausiliarie e dei quorum sono esempi di sacrificio altruistico. Questo servizio e sacrificio viene compiuto da tutti i membri, coloro che tengono i registri, i fedeli insegnanti familiari e in visita, e chi insegna le lezioni. Siamo grati a coloro che rendono coraggiosamente servizio come dirigenti degli scout o del nido. Tutti noi proviamo affetto e apprezzamento per quello che fate e per chi siete. Riconosciamo che ci sono membri che sono meno interessati e meno fedeli ad alcuni insegnamenti del Salvatore. Il nostro desiderio è che questi membri si risveglino pienamente alla fede e aumentino la loro attività e impegno. Dio ama tutti i suoi figli. Egli vuole che tutti tornino a Lui. Desidera che tutti siano in sintonia con la sacra musica della fede. L'espiazione del Salvatore è un dono per tutti. Dobbiamo insegnare a comprendere che amiamo e rispettiamo tutte queste persone descritte da lei. Ricordate che non è nostro compito giudicare. Il giudizio appartiene al Signore. Il presidente Thomas Smonson ci ha specificatamente chiesto: abbiate il coraggio di astenervi dal giudicare gli altri. Ha anche chiesto a tutti i membri fedeli di salvare coloro che hanno gustato il frutto del Vangelo e sono poi caduti, come pure coloro che non hanno ancora trovato il sentiero stretto e angusto. Preghiamo che si terranno stretti alla verga di ferro e provino l'amore di Dio, che riempie l'anima ad una immensa gioia. Benché la visione di lei comprenda tutte le persone, il concetto dottrinale di fondo è l'importanza della famiglia eterna. La famiglia è ordinata da Dio. Essa è l'unità più importante della vita e nell'eternità. Quando lei prese il frutto dell'albero della vita, l'amore di Dio, desiderava anche che la sua famiglia ne mangiasse. Il nostro grande desiderio è crescere i nostri figli in verità e rettitudine. Uno dei principi che ci aiuterà a raggiungere questo desiderio è evitare di essere troppo critici rispetto a quella condotta che è stolta o poco saggia, ma non peccaminosa. Molti anni fa, quando avevamo ancora dei figli a casa, l'anziano Dalliney Chokes insegnò che era importante distinguere tra gli errori dovuti alla giovane età che dovrebbero essere corretti e i peccati che richiedono una punizione e il pentimento. Quando manca la saggezza, i nostri figli hanno bisogno di insegnamenti. Quando si commette un peccato, è essenziale il pentimento. Questo principio è stato molto utile nella nostra famiglia. La devozione religiosa nella casa benedice le nostre famiglie. L'esempio è particolarmente importante. Ciò che siamo parla così forte che i nostri figli potrebbero non sentire ciò che diciamo. Quando avevo quasi 5 anni, mia madre ricevette la notizia che il fratello minore era morto durante il bombardamento della nave sulla quale era di servizio, al largo delle coste giapponesi, quasi al termine della Seconda Guerra Mondiale. Questa notizia la fece soffrire molto. Voleva piangere, andò in camera sua. Poco dopo andai in camera sua, per vedere se stava bene. Era inginocchiata accanto al letto e pregava. Provai una grande pace perché lei mi insegnò a pregare e ad amare il Salvatore. Questo era il tipico buon esempio che mi dava. Le madri e i padri che pregano con i figli possono essere più importanti di qualsiasi altro esempio. Il messaggio, il ministero e l'espiazione del nostro Salvatore Gesù Cristo è il corso di studio fondamentale per la famiglia. Nessun versetto descrive meglio la nostra fede di Secondo Nefi 25-26, che dice: «E noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie, affinché i nostri figlioli possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati». Una delle premesse importanti della visione di lei è che i fedeli devoti devono tenersi stretti alla verga di ferro per rimanere sul sentiero stretto e angusto che porta all'albero della vita. È essenziale che i fedeli leggano, ponderino e studino le scritture. Il Libro di Mormone è di fondamentale importanza. Ci saranno sempre, naturalmente, coloro che sottovalutano l'importanza di questo sacro libro o addirittura lo criticano. Alcuni usano il senso dell'umorismo. Prima che io partissi in missione, un professore universitario citò Mark Twain dicendo che se dal Libro di Mormon si togliessero tutti gli «e avvenne che», sarebbe rimasto solo un opuscolo. Qualche mese dopo, mentre svolgevo la missione a Londra, in Inghilterra, uno stimato professore dell'Università di Londra, esperto in lingue semitiche ed egiziano, lesse il Libro di Mormon, scrisse al presidente David O. McKay e si incontrò con i missionari. Egli gli informò che era convinto che il Libro di Mormon fosse veramente una traduzione della conoscenza ebraica e di quella egiziana del periodo descritto nel Libro di Mormon. Uno degli esempi che utilizzò era la frase «e avvenne che», frase che lui avrebbe usato per tradurre il corrispondente modo di dire degli antichi scritti semitici. Al professore fu risposto che, benché lui fosse stato aiutato dalla sua conoscenza intellettuale dovuta alla sua professione, era comunque essenziale ricevere una testimonianza spirituale. Grazie allo studio e alla preghiera, ottenne una testimonianza spirituale e fu battezzato. Quello che un famoso umorista aveva visto come oggetto di ridicolo, uno studioso lo aveva riconosciuto come evidenza della verità del Libro di Mormon, che fu confermata dallo Spirito. La dottrina essenziale del libero arbitrio richiede che una testimonianza del Vangelo restaurato sia basata sulla fede, piuttosto che su prove esterne o scientifiche. Concentrarsi ossessivamente su cose che non sono ancora pienamente rivelate, come la nascita da una vergine, o la risurrezione del Salvatore, o in che modo Joseph Smith ha tradotto le nostre scritture, non sarà efficace e non porterà a un progresso spirituale. È questione di fede. Fondamentalmente, la risposta è il consiglio di Moroni di leggere e ponderare, e poi chiedere a Dio, in tutta sincerità di cuore e con intento reale, di confermare le verità scritturali tramite una testimonianza dello Spirito. Inoltre, quando viviamo il Vangelo secondo i comandamenti delle Scritture, siamo benedetti dallo Spirito e godiamo della sua bontà, con sentimenti di gioia, felicità e soprattutto di pace. Chiaramente, la linea di confine tra coloro che sentono la musica della fede e coloro che sono sordi o non sintonizzati è lo studio attivo delle scritture. Anni fa sono stato profondamente influenzato da un nostro caro profeta, Spencer W. Kimball, che sottolineava la necessità di studiare continuamente le scritture. Egli disse: «Mi accorgo che quando trascuro il mio rapporto con la divinità e quando mi sembra che nessun orecchio divino mi stia ascoltando e che nessuna voce divina stia parlando, sono io che sono lontano, molto lontano da Dio. Se mi immergo nelle scritture, la distanza diminuisce e la spiritualità ritorna. Spero che leggiamo con regolarità il Libro di Mormon con i nostri figli. Ne ho parlato con i miei figli e loro hanno fatto due osservazioni. Primo, perseverare nel leggere le scritture quotidianamente come famiglia è la chiave. Mia figlia descrive scherzosamente il loro impegno mattutino di leggere le scritture con i figli, quasi tutti adolescenti. Lei e suo marito si svegliano la mattina presto, avanzano tra la bruma del sonno fino ad aggrapparsi alla verga del corrimano delle scale per raggiungere al luogo in cui la famiglia si riunisce per leggere la parola di Dio. La soluzione è la perseveranza, ma un po' di buon umore aiuta. Tutti i membri della Chiesa e della famiglia devono impegnarsi ogni giorno, ma ne vale la pena. Le pause occasionali sono superate grazie alla perseveranza. La seconda è il modo in cui nostro figlio minore e sua moglie leggono le scritture insieme alla loro giovane famiglia. Due dei loro quattro figli non sanno ancora leggere. Per il bambino di 5 anni hanno un codice con le dita che gli permette di partecipare attivamente alla lettura quotidiana delle scritture. Col primo dito lui sa che deve ripetere, e avvenne che, ogni volta che compare nel libro di Mormon. Devo ammettere che sono contento che questa frase compaia così spesso. Se può interessare alle altre giovani famiglie, col secondo dito lui ripete, e così vediamo. Con le altre dita i genitori decidono secondo le parole contenute nel capitolo che stanno leggendo. Sappiamo anche che lo studio delle scritture e le serate familiari non sono sempre perfette. Nonostante le difficoltà che incontrate, non scoraggiatevi. Sappiate che la fede nel Signore Gesù Cristo e l'obbedienza ai Suoi comandamenti è e sarà sempre la prova della mortalità. Soprattutto, ognuno di noi deve rendersi conto che quando siamo sordi alla musica della fede, non siamo in sintonia con lo Spirito. Il profeta Nefi ha insegnato: «Avete udito la sua voce, vi ha parlato con voce calma e sommessa, ma voi eravate insensibili, cosicché non potevate sentire le sue parole». La nostra dottrina è chiara. Dobbiamo essere ottimisti e farci animo. Ci concentriamo sulla fede, non sulle paure. Gioiamo della rassicurazione che ci dà il Salvatore, che sarà al nostro fianco e ci guiderà. Lo Spirito Santo testimonia al nostro cuore che abbiamo un affettuoso Padre Celeste, il cui piano misericordioso per la nostra redenzione sarà adempiuto sotto tutti gli aspetti, grazie al sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. Come scrisse Naomi W. Randall, attrice di Sono un figlio di Dio, la fede si rafforzerà, i tuoi timori svaniranno. Ovunque ci troviamo sul sentiero del discepolato descritto nella visione di lei, decidiamo di sviluppare in noi e nella nostra famiglia un più forte desiderio di reclamare l'incomprensibile dono del Salvatore della vita eterna. Prego che rimarremo sintonizzati con la musica della fede. Rendo testimonianza della divinità di Gesù Cristo e della realtà della sua espiazione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We express gratitude.
Esprimiamo gratitudine a tutti coloro che hanno parlato oggi. Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, ora di Salt Lake City. Domani mattina la trasmissione del coro del tabernacolo avrà luogo dalle 9.30 alle 10, ora di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Ringraziamo il coro dei missionari dell'MTC di Provo, Utah, per la bella musica che ci ha offerto questo pomeriggio. L'anziano Richard G. Scott, del Quorum dei 12 Apostoli, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il suo discorso, il coro canterà Lode all'uomo. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Bruce A. Carlson, dei 70.
Anyone who stands at this pulpit,
chiunque venga a questo podio per parlare, sente la forza e il sostegno dei membri di tutto il mondo. Sono grato che questo stesso conforto e forza possano venire da un amato coniuge che è dall'altra parte del velo. Grazie, Janine. Lo Spirito Santo comunica informazioni importanti di cui abbiamo bisogno per guidarci nel nostro viaggio terreno. Quando sono semplici, chiare ed essenziali, le chiamiamo rivelazioni. Quando si tratta di una serie di suggerimenti che riceviamo per guidarci passo passo verso obiettivi degni, in questo mio messaggio le chiamiamo ispirazione. Un esempio di rivelazione sono le direttive che il presidente Spencer W. Kimball ha ricevuto dopo la sua lunga e continua supplica al Signore riguardo all'estendere il sacerdozio a tutti gli uomini degni della Chiesa, dato che allora era riservato solo ad alcuni di loro. Un altro esempio di rivelazione è questa indicazione data al presidente Joseph F. Smith. Credo che ci muoviamo ed esistiamo alla presenza di messaggeri ed esseri celesti. Non siamo separati da loro. Siamo strettamente collegati con i nostri familiari, i nostri avi, che ci hanno preceduto nel mondo degli spiriti. Non possiamo dimenticarli, non cessiamo di amarli. Li abbiamo sempre nel cuore, nei nostri ricordi. Siamo legati, uniti a loro con corde che non possono essere spezzate. Se è così per noi, nella nostra condizione mortale, circondati dalle nostre debolezze terrene, quanto è più sicuro credere che coloro che sono stati fedeli, che sono già passati di là, possano vedere noi meglio di quanto noi possiamo vedere loro. Che loro conoscono noi meglio di quanto noi conosciamo loro. Viviamo alla loro presenza. Loro possono vederci, si preoccupano per il nostro benessere. Ci amano ora più che mai. Ora vedono i pericoli che ci circondano. Il loro amore per noi e il loro desiderio che stiamo bene deve essere maggiore di quello che noi proviamo per noi stessi. I rapporti possono essere rafforzati attraverso il velo con le persone che conosciamo e che amiamo. Ciò avviene grazie al nostro sforzo di fare continuamente ciò che è giusto. Possiamo rafforzare il nostro rapporto con la persona cara di partita rendendoci conto che la separazione è momentanea e che le alleanze fatte nel Tempio sono eterne. Se si obbedisce con costanza, tali alleanze assicurano l'adempimento eterno delle promesse a esse inerenti. Una rivelazione molto chiara mi è giunta quando ho sentito forte lo Spirito suggerirmi di chiedere a Janine Watkins di suggellarsi a me nel Tempio. Una delle grandi lezioni che ognuno di noi deve imparare è chiedere. Perché il Signore vuole che noi preghiamo e chiediamo? Perché è così che si riceve la rivelazione. Quando devo affrontare una questione difficile, questo è il modo in cui cerco di capire cosa fare. Digiuno. Prego di poter trovare e comprendere dei versetti che mi possano aiutare. Questo processo si ripete. Inizio a leggere un passo delle Scritture, pondero cosa vuol dire quel versetto e prego per ricevere ispirazione. Poi pondero e prego per sapere se ho capito tutto quello che il Signore vuole che faccia. Spesso ricevo altre impressioni che aumentano la mia comprensione della dottrina. Ho scoperto che è un buon metodo per imparare dalle Scritture. Ci sono dei principi pratici che accrescono la rivelazione. Primo, cedere a emozioni come l'ira, l'offesa o il mettersi sulla difensiva allontana lo Spirito Santo. Queste emozioni devono essere eliminate o la possibilità di ricevere rivelazioni è molto bassa. Un altro principio è di essere cauti con l'umorismo. Le risate smodate e inappropriate offendono lo spirito. Un buon senso dell'umorismo favorisce la rivelazione. Le risate smodate no. Il senso dell'umorismo È una valvola di scarico per le pressioni della vita. Un altro nemico per la rivelazione è l'esagerazione o il tono di voce alto quando si dice qualcosa. Parlare con attenzione e calma favorisce la rivelazione. D'altra parte, la comunicazione spirituale può aumentare grazie agli sforzi per mantenersi in buona salute. L'esercizio, un ragionevole tempo per il riposo e buone abitudini alimentari accrescono la nostra capacità di ricevere e comprendere le rivelazioni. Noi vivremo per un determinato arco di tempo. Tuttavia, possiamo migliorare sia la qualità del nostro servizio che il nostro benessere, facendo delle scelte attente e giuste. È importante che le nostre attività quotidiane non ci distraggano dall'ascoltare lo Spirito. La rivelazione può anche essere data in sogno, quando c'è una quasi impercettibile transizione dal sonno alla veglia. Se cercate di registrarne immediatamente il contenuto, potete avere molti dettagli, altrimenti si dimentica velocemente. La comunicazione ispirata durante la notte di solito è accompagnata da un sentimento di sacralità durante l'intera esperienza. Il Signore usa coloro che noi stimiamo per insegnarci delle verità in sogno, perché abbiamo fiducia in loro e ascolteremo il loro consiglio. È il Signore che insegna tramite lo Spirito Santo. Tuttavia, in sogno, egli rende più facile per noi comprendere e può meglio toccare il nostro cuore insegnandoci per mezzo di qualcuno che amiamo e stimiamo. Se è nel proposito del Signore, egli può farci ricordare qualsiasi cosa. Questo non deve indebolire la nostra determinazione a registrare le impressioni dello Spirito. L'attenta registrazione dell'ispirazione mostra a Dio che per noi le sue comunicazioni sono sacre. La registrazione può anche aumentare la nostra capacità di richiamare la rivelazione. Queste registrazioni della guida dello Spirito dovrebbero essere protette contro la perdita o l'intrusione da parte di terzi. Le Scritture offrono un'eloquente conferma di come la verità, vissuta con costanza, apra le porte all'ispirazione per sapere cosa fare e, quando necessario, aumenta la capacità tramite il potere divino. Le Scritture descrivono come le capacità di alcuni nel superare difficoltà, dubbi e problemi apparentemente insormontabili siano state rafforzate dal Signore nei momenti di bisogno. Nel ponderare questi esempi, si riceve una dolce conferma tramite lo Spirito Santo che le loro esperienze sono reali. Saprete che per voi un aiuto simile è disponibile. Ho visto persone con problemi che sapevano cosa fare, benché non avessero esperienza, e questo grazie alla fiducia nel Signore. Sapevano che Egli li avrebbe guidati alla soluzione così urgentemente necessaria. Il Signore ha dichiarato: e dovete essere istruiti dall'alto. Santificatevi e sarete investiti di potere, affinché possiate dare proprio come ho detto. La parola santificatevi può sembrare poco chiara. Il presidente Lee una volta ha spiegato: potete sostituire questa parola con la frase «osservate i miei comandamenti». Letto così, il consiglio sembra più chiaro. Bisogna essere sempre mentalmente e fisicamente puliti e avere purezza di intenti in modo che il Signore possa ispirare. Il Signore ha fiducia in chi obbedisce ai Suoi comandamenti. Queste persone hanno accesso alla Sua ispirazione per sapere cosa fare e, secondo necessità, al potere divino per farlo, affinché la spiritualità possa crescere ed essere disponibile. Deve essere piantata in ambienti retti. L'arroganza, l'orgoglio e la superbia sono come un terreno roccioso che non produrrà mai frutti spirituali. L'umiltà è un suolo fertile in cui la spiritualità cresce e produce il frutto dell'ispirazione per sapere cosa fare. Permette di accedere al potere divino per compiere ciò che deve essere fatto. Una persona motivata dal desiderio di lodi o riconoscimenti non si qualifica per ricevere gli insegnamenti dallo Spirito. Una persona arrogante, le cui emozioni influenzano le sue decisioni, non sarà guidata con potere dallo Spirito. Quando agiamo come strumenti per aiutare gli altri, siamo più facilmente ispirati di quando pensiamo solo a noi stessi. Nell'aiutare il prossimo, il Signore può far girare la situazione a nostro favore. Il nostro Padre Celeste non ci ha messi sulla terra per andare incontro a dei fallimenti, ma per avere dei gloriosi successi. Può sembrare un paradosso, ma proprio questo è il motivo per cui riconoscere la risposta alle preghiere qualche volta è molto difficile. A volte cerchiamo imprudentemente di affrontare la vita contando solo sulle nostre esperienze e capacità. È molto più saggio ricorrere alla preghiera e all'ispirazione divina per sapere cosa fare. La nostra obbedienza ci assicura che quando è necessario possiamo qualificarci ad avere il potere divino per raggiungere un obiettivo ispirato. Come molti di noi, Oliver Cowdery non riconobbe le risposte già date dal Signore alle sue preghiere. Per aprire i suoi occhi, come pure i nostri, fu data questa rivelazione per mezzo di Joseph Smith. Benedetto sei tu per quello che hai fatto. Poiché mi hai chiesto, ed ecco, ogni volta che hai chiesto, hai ricevuto istruzioni dal mio spirito. Se non fosse stato così, non saresti arrivato dove sei in questo momento. Ecco, tu sai che mi hai chiesto ed io ho illuminato la tua mente. Ed ora ti dico queste cose affinché tu possa sapere che sei stato illuminato dallo Spirito di verità. Se ritenete che Dio non abbia risposto alle vostre preghiere, meditate su questi passi delle Scritture. Poi cercate attentamente le prove del fatto che Egli possa già avervi dato una risposta. Due cose indicano che un sentimento o suggerimento viene da Dio. Porta pace nel cuore e un dolce calore. Seguendo i principi di cui ho parlato, sarete preparati a riconoscere la rivelazione nei momenti critici della vostra vita. Più seguirete da vicino la guida divina, maggiore sarà la vostra felicità qui e per l'eternità. E maggiore sarà il vostro progresso e la vostra capacità di servire. Non ho capito appieno come funziona, ma questa guida non toglie il libero arbitrio. Potete prendere le decisioni che scegliete, ma ricordate, la disposizione a fare il bene porta pace di mente e felicità. Se le scelte dovessero essere sbagliate, si può porre rimedio tramite il pentimento. Quando vengono soddisfatte a pieno le sue condizioni, l'espiazione di Gesù Cristo, nostro Salvatore, ci libera dalle esigenze della giustizia per gli errori commessi. È meravigliosamente semplice e incomparabilmente bello. Se continuate a vivere rettamente, riceverete sempre i suggerimenti per sapere cosa fare. A volte scoprire quale azione prendere comporta un grande lavoro e fiducia da parte vostra, ma riceverete sempre i suggerimenti per sapere cosa fare, se soddisferete le condizioni per ricevere tale guida divina. Obbedienza ai comandamenti del Signore, fiducia nel suo piano divino di felicità ed evitare tutto ciò che è contrario. La comunicazione con il nostro Padre nei cieli non è cosa da poco. È un sacro privilegio. È basata su principi eterni e immutabili. Riceviamo aiuto dal nostro Padre Celeste in risposta alla fede, all'obbedienza e al corretto uso del libero arbitrio. Possa il Signore ispirarvi a comprendere e usare i principi che portano alla rivelazione personale e all'ispirazione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our eternal Father in heaven.
Nostro caro Padre Celeste, ci presentiamo a te questo pomeriggio e ti ringraziamo per il privilegio che ci hai dato. Ti ringraziamo per quello che abbiamo visto e sentito e per la musica e la parola, e perché possiamo gioire di ciò che abbiamo sentito. Per questo pomeriggio ti ringraziamo perché hai risposto a dei problemi e ci hai edificati in tutto ciò che ci ha fatto sentire. Ti preghiamo affinché possiamo portare ciò che abbiamo sentito in questa sessione della conferenza e che ci possa guidare fino a domani, affinché possiamo di nuovo imparare dai tuoi apostoli e profeti, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 182esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta da un coro di missionari del Centro di Addestramento per Missionari a Provo, Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati.